Allora, abbiamo fatto un excursus che è andato dalla lontana preistoria attraverso tutte le fasi, diciamo, preistoriche, protostoriche, l'età del bronzo, abbiamo visto il Neolitico, l'età del bronzo, l'età del ferro, quando si forma la città, abbiamo visto un po' la città di Cerveteri come si è sviluppata, dov'era l'area urbana, dove erano le necropoli, come è stato organizzato e gestito il territorio in quella fase. Abbiamo trattato l'ultima volta il problema della romanizzazione del territorio e quindi del ruolo che la città di Cerveteri anche in epoca romana ha mantenuto e ha continuato a sviluppare. E oggi andiamo a vedere un po' la conclusione del discorso. Scusate, attenzione. Andiamo a vedere la conclusione del discorso trattando della fase tardo-antica, medievale e moderna, che è fondamentale perché, a mio modesto avviso, molto di quella che è la realtà della Cerveteri attuale affonda le sue origini non tanto nel mondo, diciamo, antico, etrusco, romano, ma nel mondo medievale e post-medievale. Sono gli ultimi secoli, gli ultimi 500 anni in realtà, quelli che hanno più segnato la storia di questo centro civile, così come oggi tutti noi lo conosciamo. E quindi sarebbe importante approfondirla questa storia. Io non l'ho fatto perché mi sono sempre occupato dei periodi più antichi, però se ci fosse qualcuno interessato ad approfondire che cosa è Cerveteri nel Medioevo, nel 300, nel 400, nel 500, nel Rinascimento, qual è stata la vita di questa città in quella fase lì, e poi con la fase più recente con i Ruspoli e poi fino ai giorni nostri, probabilmente si capirebbero molte più cose di quelle che ora sappiamo di questa città. Perché i cromosomi della gente etrusca qui secondo me ce ne sono rimasti ben pochi in giro, perché il popolamento è moderno, recente. Senza farla troppo lunga, partirei subito con alcune immagini. Questa bella immagine, questa fotografia di Cerveteri risale ai primi decenni del Novecento ed è una delle tante foto. Scusa, però, Matta,
Ah, sì.
dopo la grande fase urbana, etrusca, romana, con la città di 150 ettari, con le mura, tutto quello che abbiamo visto, nel Medioevo il crollo demografico del territorio, l'abbandono delle campagne, la fine del paesaggio delle ville, comportò la nascita di tutti questi castelli, che altro non sono che l'ultimo ricordo della villa romana. Le grandi famiglie nobili di Roma, che possiedono il territorio, organizzano la produzione. Prima lo facevano tramite le ville, nel Medioevo lo fanno tramite questi castelli fortificati, che nei documenti antichi trovate indicati come castrum. O civitas, quando c'è il termine civitas vuol dire che è una realtà bella grande, quando il castrum è il classico castello fortificato con intorno il borgo di lavoratori, di gente che poi lavora la campagna, alleva il bestiame e vive del suo e di poco altro che può esportare. Lavora per i signori feudatari nel Medioevo, chi ha studiato il Medioevo avrà sicuramente sentito la parola feudalesimo, no? Che è fondamentale per l'economia antica di quel periodo, è il momento in cui le terre finiscono in mano ai potenti, ai ricchi, proprietari, che ne dispongono come meglio credono. Le terre con tutto ciò che contengono. Se voi andate a leggere i documenti medievali che sono relativi ai passaggi di proprietà, quando arriva la famiglia nobile di Roma che si compra il castello, si compra il castello con tutto quello che c'è dentro, compresi gli uomini, le donne, gli animali, gli strumenti, tutto quello che c'è. Per tot fiorini. Allora, questa realtà ceretana è rimasta praticamente cristallizzata così, vedrete, dal IX secolo d.C. fino alla riforma dell'ente Maremma degli anni 50. Cerveteri era una rocca con poco intorno, poche persone e tutti all'interno di questo borgo castellano. Dagli anni 50 e 60 in poi c'è stato lo sviluppo che viviamo ancora oggi. Quindi l'immagine di Cerveteri che sta sull'acropoli della città antica, ora ne parliamo. Allora, per farvi una sintesi ulteriore, la Cerveteri antica, etrusca e romana, con tutta la viabilità, era la fase romana questa, quella di massimo popolamento del territorio. Ognuno di questi quadrati e di quei cerchietti è una villa romana o una fattoria. Questa è la viabilità principale, la via Aurelia, questa è l'altra strada che portava verso Cerveteri, e tutto il resto organizzato. Pirgi, Alsium, davanti a Palo. Questo grafico ormai lo conoscete molto bene, ma io lo ricordo sempre perché vi fa vedere, in base a quelle ricerche di superficie che sono state fatte, il crollo degli insediamenti. Nel primo-secondo secolo d.C., all'epoca degli imperatori Giulio Claudio e poi dei Flavi, fino agli Antonini, ci sono 132 insediamenti rurali, piccole fattorie e 54 ville. Col passaggio dei secoli, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, vedete il crollo che fa questo paesaggio delle ville, che altro non era che un sistema di produzione agricola soprattutto e di controllo del territorio. Resistono di più le ville importanti, la popolazione diciamo, diminuisce per tutto ciò che sappiamo essere successo in quella fase tardo-antica, gli eserciti che passano, i saccheggi, la malaria, la peste. E le guerre soprattutto fra i godi bizantini che sono state micidiali in questa zona hanno sterminato la popolazione. Civitavecchia, sicuramente anche Pirgi, Alsium sono stati dei punti di contrasto fra, diciamo, Bisanzio che tenta di riconquistare l'Italia e i goti che l'hanno in mano. Questo ha comportato, e lo racconta molto bene Procopio nei suoi scritti, del Bello Goti, così chiama. Procopio racconta di questa guerra terribile che spopolò l'Italia, ha dimezzato la popolazione dell'Italia, questa guerra godo-bizantina. Dimezzare la popolazione significa che non c'è più nessuno che coltiva la terra, che produce, la terra viene riconquistata dalla macchia, dalla vegetazione, dalle fratte, oggi diremmo, e di conseguenza si impoverisce tutto, compresa la vita civile. Quelle che erano grandi città diventano dei borghi rurali, poco più, ammesso che ancora esistano, perché molte vengono proprio distrutte completamente. Questo paesaggio delle ville scompare, non ci sono più le ville perché non c'è più chi controlla il territorio, quindi c'è il brigantaggio. Questo è un aspetto che viene messo in evidenza per l'Italia post-unitaria, ma i briganti ci sono sempre stati. In epoca romana antica no, perché è chiaro che Roma controllava ogni centimetro quadrato di territorio, ma nel Medioevo era normalissimo che ti arrivavano a casa e ti rubavano tutto e ti ammazzavano come se nulla fosse, non c'era nessuno che ti poteva proteggere, se non il signore di turno, che era più o meno presente o più o meno lontano. Per cui tutto questo ha significato lo spopolamento del territorio. Finisce il paesaggio delle ville e vedete tutta questa campagna. Tutti questi puntini rossi scompaiono tutti. L'altra volta vi ho fatto vedere che restano solo alcuni castelli, la popolazione, quella poca che è rimasta, si arrocca, c'è cioè il fenomeno dell'incastellamento, si chiama, no? Dal paesaggio delle ville al paesaggio dei castelli. Si nascondono, tra virgolette, si arroccano nei punti fortificati, dove la natura ha predisposto certe situazioni che rendono facile la difesa. Si costruiscono le mura con la torre di solito e ci si chiude là dentro. Questo succede anche a Cerveteri, però prima di arrivare a questa fase dell'incastellamento c'è un altro periodo che nessuno conosce, praticamente sconosciuto a tutti, che è quel momento drammatico delle invasioni barbariche, quando il confine romano crolla, queste popolazioni da tutte le parti si riprendono quello che era loro sostanzialmente, cacciano i romani e instaurano questi regni romano-barbarici in tutta l'Europa. In Italia, che era la culla della civiltà e della ricchezza, queste popolazioni barbariche, che comunque sanno di Roma e dell'esistenza, vengono giù con delle scorrerie per venire a rubare quello che c'è. Quindi i barbari che scendono giù sono popolazioni nomadi della steppa, russa magari o germani, che sanno di Roma e vengono giù per fare il sacco di Roma, per venire a arricchirsi rubando, visto che hanno la forza per poterlo fare, nelle ville, rubando nelle città, assediandole, eccetera. Il potere romano non ce la fa. Aspetta, non ho potuto vedere. A controllare questa situazione. Fra le tante scorrerie che passano qua, c'è quella dei Goti, o meglio, gli Ostrogoti, che nel V secolo arrivano poi a saccheggiare Roma. Una testimonianza proprio materiale della presenza di questi goti e del loro passaggio nel nostro territorio ce l'abbiamo qui a Ratispoli, a Piano di Vaccina. Qui l'ho messo in evidenza con questo quadrato, la villa romana, dove dove sono stati trovati i resti di sepolture gotiche, o meglio di gente barbarica che è scesa giù e passata alla Ladispoli, che ancora non esisteva ovviamente, si è insediata in una villa di Ladispoli, chissà che fine avranno fatto i proprietari, non lo sappiamo, e ci ha abitato per un po', perché ha seppellito i propri morti lì dove c'era stata questa villa romana. Ora è tutto inglobato dentro alla lottizzazione di Viale di Vaccina, io la chiamo, ma è Miami o Miami che dir si voglia, giù dove c'è Ladispoli, insomma, la zona industriale ora, no, di Ladispoli, e in mezzo a quelle case, miracolosamente scampata dalle distruzioni della costruzione edilizia, c'è questa cisterna dentro a un cortile, non è neanche facile trovarla, però c'è una cisterna romana che negli anni Ottanta, ecco altre immagini di questa cisterna, una cosa rettangolare con tutti i contrafforti, negli anni Ottanta fu scavata dalla sovrintendenza archeologica e proprio per evitare che ci costruissero sopra, e durante questo scavo furono trovati i resti della cisterna, ma anche qualcosa della villa che era vicina, e dentro alla villa, e poi soprattutto vai avanti vicino alla cisterna, ecco qui, vedete un po' meglio, questa è la pianta di questo serbatoio, la cisterna è il serbatoio per l'acqua, portano l'acqua su e poi la distribuiscono nelle campagne. Vicino ci sono i resti di un pavimento, di altre cose, che un pozzo, facevano parte della costruzione che era qui ma che è andata a finire sotto le case moderne, sarà distrutta. Vicino a questa cisterna, tra un contrafforte e l'altro, questi goti, nel V secolo d.C., ci hanno seppellito alcune persone. Ecco, questa signora, è una donna questa, stava sotto a delle tegole appoggiata contro la parete della cisterna. Era una signora che aveva addosso questi gioielli, che sono di fabbricazione, noi diremmo russa, nel senso, sono due cicale in realtà, con un gusto dal punto di vista dell'oreficeria, delle decorazioni, oro, argento messo insieme, tipicamente gotico, comunque del nord. Quindi sono due cose che questa signora si portava appresso dalle steppe russe qui. E poi aveva addosso un anello, che però questo sicuramente l'aveva rubato a qualcuno in Italia, perché è di fabbricazione italica, è un anello tipicamente nostrano, con il castone poi in pasta vitrea. D'oro, però loro c'è una pasta vitrea, quindi non sono, loro non li usavano questi anelli, questo è qualcuno che gliel'hanno preso e se lo sono messo loro. Quindi sono testimonianze precise di barbari che sono passati qui nel territorio che era di competenza ceretana, ma probabilmente lì di Alzium, non so di chi sarà stato quel pezzo là, verso, questo sta vicino al fosso Vaccina, questo sito, ed è una presenza molto importante perché documenta questi passaggi storici del nostro territorio. Non è che ce ne stanno tanti comunque nell'Italia centrale di testimonianze di questo genere qua, perché sono cose talmente veloci queste scorrerie che alcuni si insediavano, altri tornavano indietro subito, però hanno fatto un pezzo di storia dell'Italia. Allora, tutto quel popò di paesaggio di Pallini Rossi che avete visto prima, finito, restano soltanto questi castelli. Alcuni noti, ovviamente il castello di Santa Severa sul mare, Alzium, dove sta Palo, un posto dove nessuno l'aspetterebbe che c'era un castello, e statua, il bivio di statua, l'antica De Tulles, insomma c'era costruito un castello che nessuno conosce, castello di Cerveteri, lì dove sta oggi, e così via, tutti i vari Ceri, il paese di Ceri, Castel Campanile, dove adesso vogliono fare la discarica, e altri centri, Castel Giuliano, ovviamente. E insomma, poche rocche fortificate che gestiscono quello che rimane del paesaggio agrario. Andiamo a vedere Cerveteri subito per bene. Area urbana antica, non sappiamo, non è mai stato scavato, forse ci saranno rimasti degli orti, avranno sicuramente saccheggiato i blocchi, portato via le cose importanti. L'abitato si concentra esclusivamente lì dove c'era stata l'acropoli della città antica, tra il castello, piazza Santa Maria e la boccetta, quello è Cerveteri medievale e lì finiva. Fuori dalla città medievale, qua, poco oltre, c'era il convento di Sant'Arcangelo dei Benedettini, Sant'Arcangelo sta su qua, salite là quando si va verso Cinere Nuovo, qui c'era il convento benedettino. Un'altra cosa, testimonianza molto importante di Cervete di Medievale, stava qui sulla Valle della Mola, ve l'ho detto l'altra volta. Anche lì è Sant'Arcangelo, Sant'Angelo, però nei documenti si chiama Subripa, sotto la greppa, sotto al tufo. E se voi andate a Bracciano, passando dal campo sportivo e guardate lì sulla sinistra, sotto la greppa, Subripa, vedete questa casetta, che altro non è che la chiesa antica di Sant'Angelo, che è ricordata già nel 1000, e forse sono attestazioni anche più antiche, per cui è un luogo di culto di Cerveteri bello antico e importante. Poi c'era una mola, proseguendo lungo la valle che non a caso si chiama della Mola, c'era proprio un mulino che è ricordato anche questo in documenti molto antichi medievali, stava sul fosso Vaccina, l'antico Ceretanus Saminis, e lì dentro con dei canali portavano l'acqua della Mola che la lavorava. Scomparso, non sa più nulla di questa roba qui. Andiamo avanti. Questa è una fotografia aerea di quello che vi ho detto, si vede molto bene l'acropoli di Cerveteri antica che diventa l'abitato medievale, la metropoli, qui non c'entra nulla, di tutto il pianoro che qui vedete coltivato a oliveto, ognuno di quei pallini è un olivo, quindi hanno piantato questo oliveti sopra la città antica che l'ha mantenuta tale intatta per tanti secoli e per fortuna non è ancora urbanizzata. Altre immagini molto belle perché sono antiche, fatte da Di Arulanini, quelli a due ali, che passavano sul cervello e la fotografavano col granarone, e questa è la città, il meglio il castrum, con la chiesa di Santa Maria e tutto ciò che era Cervelli nei primi del Novecento, cioè niente.
Sì, sì.
Di nuovo, molto bella anche questa, una visione della Cervelli, di questa già siamo negli anni successivi, comunque anni 20, 30, c'è già qualcosa nella strada che va fuori. Ed ecco qui il catasto, il famoso catasto, monastero di Sant'Angelo, eccolo qui, monastero benedettino, e questo era tutto ciò che rappresentava il castrum cere del Medioevo. Tutto chiuso, qui c'è un ponte, e le immagini che qualcuno gentilmente ha portato, ancora si vede, il ponte che è stato scoperto qualche anno fa qui nella piazza, è il ponte medievale, il ponte antico. Sotto ci passava un fosso, era tutto fortificato l'abitato. Anche il grande taglio che c'è nella strada che va al lavatore, per chi conosce, dopo che avete passato la piazza sulla sinistra, girando intorno al Palazzo Ruspoli, si scende giù verso la valle del Manganello. Quella strada che scende giù verso il lavatore è un fossato antico, forse addirittura etrusco secondo me, ma che sicuramente nel Medioevo tagliava e isolava sull'unico punto accessibile la rocca. Quindi anche da qui, vedete, qui scrive Strada della Fontana, e questo è il fosso che separava fisicamente tutta l'acropoli dal resto del pianoro, taglio artificiale quello, tutto quello che vedete che manca erano scavato gli antichi, chi sono sotto chissà quanti metri ci stanno ancora l'interno, e è un fossato gigantesco, io credo etrusco, poi ripreso nel Medioevo, con la piazza qui davanti, che ancora, dove ancora insiste, insomma, con l'urbanistica interna è molto irregolare, legata ovviamente alla morfologia del pianoro, con tutte queste stradette di Agellina, no? Tutte quelle strade che vanno verso la cosiddetta boccetta, dove sicuramente si era situata la parte più importante delle difese, dove c'è il torrione, quella che è stata restaurata adesso, quella zona lì, era il punto da cui voi se vi affacciate da lì, vedete tutta la pianura davanti, vedete il mare, vedete ad esempio anche il castello di Santa Severa, quindi è il punto di controllo di tutto ciò che succede davanti ai Cerveteri, il punto strategico di grandissima importanza. Ecco un ingrandimento questo, vedete questo bastione qui, sì. Questa roba qua, questo è il punto proprio di difesa della città. Ed ecco delle belle immagini.
Scusa Flavio, scusa, a che periodo risale quella planimetria lì?
Questo mi sembra che sia settecentesco.
Settecento?
Mi sembra di sì.
Perché mi sembra, non vedo, e ci dovrebbe essere, però non mi ricordo a che periodo risale, la chiesa di San Rocco. Lì non c'è.
No.
Non so se è, forse
cioè, la chiesa
è fuori.
Ah, no.
È fuori, era.
Questa credo sia settecentesca.
Dovrebbe essere qui sulla destra.
Cioè, beh, però questo è uno stralcio, magari non entrava in questo stralcio.
Ma ci dovrebbe, non, ci dovrebbe entrare, perché dovrebbe essere scusa, più o meno in questa zona qua.
Ma quella parte qua non è a catastro.
Ah, non c'è
il catastro. Cioè, il catastro, dove vedete i numeri.
Sì. Però siccome c'è questa fuori.
Però è a catastro.
Vabbè.
Quello è foglio, ma non è...
Buongiorno, è la strada.
Buon pomeriggio. Torniamo a noi. Il castello di Cervelli, quindi, nella sua fase di dodicesima, forse gran parte del 13-14 secolo, è la rocca tipica di tutti i centri fortificati medievali, quindi il muro di cinta che chiude uno spazio con le torri che lo controllano per la difesa, con il fossato intorno, quella scala che c'è adesso dove tutti quanti siamo stati lì seduti ad aspettare l'autobus magari a incontrarci con gli amici che va verso Piazza Santa Maria sopra, quella non esisteva, lì c'era il muro che chiudeva tutto e nessuno poteva accedere da lì, quindi era completamente chiuso, si entrava soltanto dalla strada che va adesso al comune, che sale sopra. E quindi queste vecchie immagini vi danno l'idea di questo mondo rurale molto importante, tutti questi centri nella fase più recente della presenza dell'orologio, no? L'orologio che scandisce il tempo nella vita della città, sono orologi importantissimi quelli, perché danno il via all'attività lavorativa e la concludono, danno il via alle cerimonie religiose, è il punto di riferimento della cittadinanza, quindi quella è una memoria storica molto importante per Cervelli che andrebbe conosciuta e valorizzata. Di nuovo il castello con l'ingresso del Museo Nazionale, dedicato a Ruspoli, a Claudia Ruspoli, che avrebbe donato questo bene, questo castello ai cittadini di Cervelli, ma come parecchi di voi sanno in realtà non hanno donato proprio niente, anzi hanno fatto addirittura un ricorso contro il ministero, quindi già una cosa che sarebbe da fare è di togliere questa intestazione Ruspoli del museo, perché Ruspoli, la città di Cervelli, non deve assolutamente nulla, tanto meno il ministro dei beni culturali. Ecco, è di nuovo molto interessante, se potete andare a vedere dentro, perché c'è una scala ancora che portavano sugli spalti sopra, ci sono diverse fasi costruttive, tutte queste buche che vedete sono tutte le strutture di legno che erano appoggiate in vari secoli sopra per raggiungere i merli, la torre, e è pure un monumento ancora molto ben conservato. Ma quello che mi affascina di più quando vai a fare ricerche è trovare queste immagini antiche della città. Questa ovviamente siamo alla fine dell'Ottocento, primi del Novecento, con le barrozze e i cavalli che vanno in giro sulla strada che va alla necropoli, con delle cose interessantissime che pure qui pochi hanno messo in luce. Quando voi andate alla necropoli e cominciate a scendere per la strada che va giù, sulla sinistra c'è una porta con una caratteristica struttura medievale, che è una delle porte della città, che facevano parte della cinta muraria che nell'alto medioevo cingeva tutto il discorso. Quindi è un'altra testimonianza importante che andrebbe valorizzata. Ed ecco, vedete, qui si vede un po' meglio l'ingresso, l'unico vero ingresso al paese medievale di Cervelli, questa strada che è un ponte, vedete qui c'è il buco come di qua. Di nuovo la piazza nei primi del Novecento, piazza Santa Maria, Palazzo Ruspoli. Ma prima di arrivare a queste fasi più moderne, vediamo un po' qualche notizia storica, ce ne stanno negli archivi, esiste una marea di documenti che possono consentire di ricostruire la storia della città dall'alto medioevo in poi. Io ve ne cito qualcuno, poi potete trovarli insomma in biblioteca normalmente nei testi che parlano di Cervelli. L'atto fondamentale è dell'817, siamo quindi nel IX secolo. Nel IX secolo dopo Cristo, ovviamente, nell'817 Ludovico I, che è l'imperatore, dona a Pasquale I Papa il feudo di Cervelli, cioè la città, il castrum di Cervelli viene donato dall'imperatore al Papa. Quindi ufficialmente Cervelli nell'817 entra a far parte del patrimonium Sancti Petri, cioè dello Stato Pontificio, Stato della Chiesa. Nel IX secolo un DIC che già esisteva da prima, quindi sicuramente c'è una continuità fra la città antica e quella moderna, ma nessuno l'ha mai indagata, quindi non se ne sa nulla di quei periodi più antichi. Ma nel IX secolo Cerveteri già c'è ed è così importante che addirittura il Papa riesce a farsela donare da un imperatore. Quindi è già questo che dice il ruolo che svolge Cerveteri qua, che ricordatevi sempre è una delle fonti di approvvigionamento del grano di Roma, è l'attività agricola quella che fa ricca la città. Quindi questi danno il frumento a Roma da sempre, dall'epoca etrusca in poi. E quindi c'è questo momento nell'817 della donazione, diventa proprietà della Chiesa, con tutto quello che c'è detto. Un altro momento pure mi ha colpito molto, perché sono documenti antichi, nel 999, quindi siamo alla fine del X secolo, l'ultimo anno del X secolo, c'è una ribellione, ci sta un personaggio dei Crescenzi, che insorge contro il Papa, fa un colpo di mano e si impadronisce di Cerveteri. E lì ci sta il Papa Gregorio V e Ottone III, che è l'imperatore del momento, che si mettono insieme per andare contro questi Crescenzi che avevano occupato Cerveteri. E c'è un assedio, ricordano questo assedio, dove partecipa addirittura anche l'abate dell'abbazia di Farfa. Quindi si sono messi tutti insieme l'imperatore e lo Stato della Chiesa contro Cerveteri, contro questo dei Crescenzi, che evidentemente se ne era impossessato non doveva farlo, insomma. Quindi c'è questo assedio del 999. Poi a seguire c'è un atto che adesso stavamo vedendo anche per Castel Campanile, pensate, del 1007, nel 1007 ci sta un notaio di Cerveteri, Johannes si chiama, Giovanni, che fa tutto un atto notarile in cui diciamo sancisce un acquisto da parte di un signore che si chiama Meliosus, vabbè, ma non ve la sto raccontando tutta, di Castel Campanile. E questo atto però viene redatto in Castrocere, dentro al castello di Cerveteri. Quindi nel 1007 c'è un notaio a Cerveteri che fa gli atti notarili, vuol dire che la comunità nel 1007 è una bella comunità quella che c'è qua dentro. Io poi non mi sono stato a dire che nel V secolo, ancora prima, quindi nel V secolo dopo Cristo, nel 499 c'è un signore che si chiama Adeodato è il vescovo di Cerveteri. Cioè Cerveteri nel V secolo dopo Cristo è praticamente diocesi, c'ha il suo vescovo addirittura, che rappresenta la città a Roma in un sinodo di Papa, lo rappresenta. Quindi è importante questo, e lo dico perché poi dal XII secolo in poi questa diocesi non è più nominata, sparisce, ed è probabile che sia stata, anzi è sicuro, che è stata accorpata a quella di Porto e Santa Rufina. Per cui, ecco, questo cosa significa? Che per poter avere in rappresentanza un vescovo la comunità è grossa. Nel momento in cui la comunità non c'è più, si entra a far parte della diocesi più grande che era vicina. Poi, altre cose interessanti della storia ceretana. Intorno al 1285 ci sono già i documenti che attestano la presenza dei Venturini. Bonaventura Venturini, nobilissima famiglia romana di Trastevere, che ha in possesso tantissimi castelli in tutta l'Italia centrale, soprattutto qui in Tuscia, entra in proprietà di Cerveteri. I Venturini hanno fatto molto a Cerveteri, sicuramente sono quelli che l'hanno fortificata ulteriormente, che hanno costruito un sacco di cose, l'hanno tenuta tra la fine del XIII secolo e poi per gran parte del XIV secolo, proprietà quindi come feudatari c'erano questi Venturini. Fino al 1487, ma non ve lo do per sicuro questo, sì, però 1487 che entrano i Cibo, la famiglia Cibo, con la Y, Cibo, proprietari di Cerveteri. E l'anno della scoperta dell'America, tutti sappiamo, l'anno della scoperta dell'America, che tutti sapete essere stato il
1492.
Non dica a voi, perché laggiù agli studenti Nel 1492 Cerveteri viene acquistata dagli Orsini, quindi Bonaventura Venturini, Cibo Orsini, se la comprano e se la vendono questa cittadina. E per concludere il giro, il 5 aprile del 1674, mi sembra che 50.000 fiorini viene venduta ai Ruspoli. Quindi i Ruspoli subentrano nel 1674 al controllo di Cerveteri e del suo territorio. Quindi ecco, un'acquisizione abbastanza recente. Il grosso della storia medievale la fanno i Venturini, Bonaventura Venturini, i Cibo ce ne sono stati poco, poi gli Orsini. Gli Orsini furono anche poi i proprietari dello Stato di Bracciano, cioè dipendevano poi da Bracciano in realtà. Un mondo che dal punto di vista amministrativo e sociale, politico, lo vediamo abbastanza complesso rispetto al nostro, però sostanzialmente sono grandi famiglie nobili e ricche che si impadroniscono di queste realtà e di questi territori. Un altro momento drammatico di Cerveteri che magari pochi ricordano è l'anno 1505, quando ci sta l'assedio del Duca Valentino. Il Duca Valentino assedia Cerveteri, Ceri, per far fuori gli Orsini, sostanzialmente, da parte del Papa. È il Papa che lo manda, perché il problema è questo, che il Papa è sempre stato quello che poi ha dato l'imprimatur ai nobili di turno che gli controllavano questi fondi, no? La proprietà della Chiesa, però la gestione è affidata alle famiglie nobili che gravitano nell'ambito della Chiesa e che spesso esprimono proprio anche i papi stessi, quindi si fanno la guerra fra di loro. E cosa succede? Che quando ovviamente vince un partito, diremmo noi, guai ai vinti. Quindi queste proprietà passano di mano in mano, acquistate letteralmente o date, regalate dal Papa, dal Pontefice, ai principi o ai duchi di turno, con tutto quello che c'è dentro. Per cui quello che pure mi ha sempre colpito, parlando della storia medievale di Cerveteri, è che in realtà il primo proprietario di Cerveteri di cui abbiamo notizia, no? A parte questa ribellione dei Crescenzi eccetera, nel XII secolo la famiglia che controlla Cerveteri è la famiglia dei Latrones. Pietro Latro si chiama nei documenti, è Pietro Latro, appartenente alla famiglia dei Latrones. E questi Latrones erano una famiglia, il nome dice tutto evidentemente, che in quella fase si era arricchita molto e aveva evidentemente acquisito potenza e ricchezza, tanto che comunque il Papa stesso l'aveva consentito di diventare i feudatari di Cerveteri. Questo nel XII secolo, non ve l'ho detto, ma ricordate insomma le fasi principali: donazione dell'817, assedio del 999, poi ci sta questo discorso dei Latrones che diventano i primi proprietari di cui abbiamo il nome del castello di Cerveteri, a seguire abbiamo detto Bonaventura Venturini, i Cibo, poi arriva gli Orsini, i Ruspoli alla fine. E c'è questo episodio dell'assedio nel 1505 del Valentino, che prese a cannonate tutto, cioè Ceri l'ha proprio distrutta completamente, anche Cerveteri probabilmente ha subito gravi danni in quella fase. Bene, ecco, questa è la Valle della Mola che già vi ho fatto vedere, la valle dell'antico fiume Ceretano. Qui sotto ci sta quella chiesa di Sant'Arcangelo su Riva. Ecco la Mola, questa è la Mola di Cerveteri, è famosa nei documenti antichi, e stava lì nella valle per andare verso Bracciano. Fosso Mancina era stato canalizzato, l'acqua passava sotto lì e la Mola per il grano. E andiamo a vedere un po' queste realtà. C'è intorno tutti gli altri vari castelli. Ceri è proprio l'esempio concreto di che cos'è un castello medievale, ancora più di Cerveteri, perché Cerveteri poi si espansa, ha costruito tutto, ma Ceri invece è rimasta lì. Sorge il paese, vi ricordate, era già stata una rocca in epoca etrusca, con le tagliate stradali, con le necropoli intorno, la tomba del la tomba delle statue, appunto, trovata qui, e fai. Cedi, facendo ricognizione sotto alla rocca, abbiamo trovato anche ceramiche dell'VIII-IX secolo d.C., quindi è una cittadina che già c'è nell'Alto Medioevo, non è vero che viene fondata a un certo punto perché i cerveteri se ne vanno da qui e fondano Cedi. C'erano tutte e due contemporaneamente, sia Cerveteri che Cedi. E a Cedi però c'è questo culto molto importante dell'Immacolata, con la tavola famosissima. All'interno di questa chiesa, che vediamo nello stile neoclassico, comunque moderno, ma che è una chiesa molto antica, di origine medievale, se non addirittura più antica. La parte interna della chiesa è una chiesa romanica, con dei pavimenti cosmateschi bellissimi, che penso quasi tutti voi avrete visto, ma chi non l'ha visto li vado a vedere, perché sono i pavimenti fatti con i marmi delle ville romane, riutilizzate da questi cosmati, con motivi geometrici, vedete, circolari, lineari, molto bella. La cosa che mi ha sempre colpito qui invece della chiesa, che doveva che bei pavimenti, con diverse cappelle laterali, gli affreschi. La chiesa era stata completamente ricoperta con l'intonaco, anche con la muratura all'interno. E nell'85, mi sembra, pure lì, durante i lavori di ristrutturazione dell'edificio, facendo un buco, si sono accorti che dietro era tutto dipinto. E per fortuna qui la Sovrintendenza ai Monumenti ha fatto un bel lavoro, ha fatto demolire tutte le superfetazioni moderne e ha ritirato fuori gli affreschi antichi, che risalgono al XII secolo. Quindi sono affreschi molto antichi, che rappresentano l'Antico Testamento, la Bibbia ovviamente, il Nuovo Testamento, e tutti i vari episodi. Ecco, queste sono le immagini delle prime aperture che furono fatte nel muro. Vedete, dietro al muro trovarono le pitture praticamente intatte, che erano state chiuse. Guardate che bello, appunto, dalla creazione di Adamo c'è tutto il racconto biblico, che è gustosissimo, guarda come è stato rappresentato, tutte le varie scene, Adamo ed Eva, la cacciata e così via. Ma torno indietro, scusa. La cosa che colpisce di più, dal mio punto di vista, ovviamente le scene bellissime, tutto interessante, ma sono tre pannelli che mi hanno sempre lasciato esterrefatto quando l'ho visti, e stanno in basso, sono quelli più visibili da tutti. 1, 2 e 3, alla base dei tre pilastri. La prima volta che entrai in questa chiesa, come uno entra subito a destra, appunto, sarà accolto dalla chimera etrusca. Ecco. È rimasto sterrefatto. Che c'entra la chimera etrusca qui dentro? E la chimera, no? Tutti la conoscete, quella famosa anche in bronzo, trovata ad Arezzo, no? Questa tre animali in uno, in pratica. Essere mitologico mostruoso, che ovviamente è nell'inferno, ma prima ancora di Dante viene citato dalle fonti antiche come nell'Ade. Quindi è un mostro che si trova nell'aldilà, che sta a guardia dell'Ade greco e anche etrusco. Ora, nel XII secolo, la chimera d'Arezzo, quella nota, non era ancora ovviamente stata scoperta. Cosa significa tutto questo? Che a Cedi, immaginate Cedi nel XII secolo, di cosa stiamo parlando? Di una piccolissima comunità agricola, di gente che lavora lì, quasi tutti analfabeti.
Dove l'hanno visto?
Ecco, cioè qui c'è stato un pittore locale, probabilmente, del territorio, che aveva visto da qualche parte la chimera etrusca e sapeva di cosa stava parlando nel momento in cui la effigia in basso entrando. Ammonito ovviamente, nel mondo cristiano questi mostri stanno lì per dire attento a come ti muovi, perché finisci nell'aldilà, nell'inferno. Sono mostri che hanno una funzione in qualche modo didattica, sicuramente, perché quei quadri che voi vedete nelle chiese medievali sono l'equivalente delle nostre slides, delle nostre diapositive, come si diceva fino a un po' di tempo fa, per spiegare a chi non sa le cose il racconto. Perché il contadino medievale che lavora a Cedi nel XII secolo non sa neanche leggere, neanche scrivere. Quando va a messa, il parroco, che invece sa leggere e scrivere, attraverso quelle pitture gli racconta tutta la storiella. Quindi è un modo per spiegare la storia, per illustrarla. Ora, il contadino dice che va là dentro e vede questa cosa qui, in qualche modo sa anche qui di cosa stiamo parlando. Tutto il suo discorso per dirgli che ancora nel XII secolo, in qualche modo, certamente non per iscritto, ma per tramandata lezione, era arrivato il messaggio dell'antichità. Questo è un pezzo di mondo etrusco che ancora sopravvive nel XII secolo. Gli hanno cambiato i lustrini, gli hanno cambiato il significato. Ora è un simbolo che usano i cristiani per spaventare, per dire guarda, se ti comporti bene ti tocca questa qui. Però è un elemento profondamente etrusco questo, che trovate nella Ceri medievale. Ma non solo, poi andate avanti l'altro pilastro. Qui c'è un poveretto, un'anima di qualcuno, forse di un martire, che viene conteso da due demoni, da due diavolacci che vogliono portarselo via. E i diavolacci, se andate a vedere le iconografie di Dante, di tutti i demoni che avete visto nell'oltretomba etrusco dell'altra volta, che è quelli di un'altra volta, sono gli stessi. Anche qui c'è in qualche modo una continuità. E poi, dulcis in fundo, in tutti i sensi, l'altro pilastro. L'altro pilastro c'è la preparazione di un banchetto, sta facendo la porchetta nel vero senso della parola, con un bel calderone che è sul fuoco, le donne portano le cigarette, portano al fuoco di turno che sta preparando il banchetto, è la cucina, con un riferimento al simposio, comunque al mangiare, al bere, cose tipicamente, non dico pagane, però laiche nel migliore dei casi, messa alla base di questo antico Nuovo Testamento. Ne vale quantomeno la riflessione su come questi valori dell'antichità siano andati avanti ancora nei secoli, che nell'Alto Medioevo, in un territorio straperiferico come poteva essere Ceri, c'è chi ancora queste cose le conosce. Stesso discorso per il sasso, sempre riferimento ceretano. Il villaggetto che vedete oggi è un villaggetto cinquecentesco, post-cinquecentesco. Il vero sasso medievale, ricordate i documenti, stava su quei due scogli che vedete salendo da Santa Severa. Quando salite lungo la strada, sulla sinistra vedete le cosiddette Dolomiti Laziali, quei due coni di pietra. Quei coni di pietra sono l'unico castello medievale, che da fuori, dalla strada non si vede nulla, ma se andate lì, entrate nel bosco, ci sono le mura con le torri, con due chiese addirittura, con una fortezza sopra, è un abitato ma anche grande, completamente sconosciuto, nessuno l'ha mai studiato. E noi ora col gruppo archeologico ci accingiamo anche lì a andare a capire di cosa si tratta. L'abbiamo già fatto una ricognizione, quando quel castello muore, alla fine del 400, nasce il villaggio del Sasso attuale. Sopra il villaggio del Sasso comunque c'era un eremo, che qui vedete nella foto, nell'epoca medievale. Ma veniamo rapidamente, castello di Palo, l'unico presidio insieme a Santa Severa e poi a Santa Marinella che resta lungo la costa del Medioevo. In barba a tutto il discorso sulle scorrerie, diciamo, dall'800 d.C. arrivano i Saraceni, no, sapete che hanno saccheggiato Civitavecchia più volte, i Saraceni. Il Papa Leone IV addirittura costruisce cencelle nell'entroterra dove trasferisce una parte della popolazione di Civitavecchia. Il problema del Papa è controllare la costa e fa costruire delle torri dal IX secolo. Una di queste torri del IX secolo è questa qua, del castello di Santa Severa. Abbiamo scoperto da poco, studiando io le murature, le tecniche edilizie, la torre di Santa Severa e la torre del castello di Santa Marinella, che è rimasta inglobata dentro il palazzo successivo, e quella di Paolo probabilmente, sono tre torri che Leone IV, il Papa, fa costruire nel IX secolo a difesa delle scorrerie saracene per controllare i punti d'approdo dove c'erano stati i porti fin dall'antichità. Anche la Chiesa ci mette lo zampino per controllarli e lo fa con queste torri qui, che poi nei secoli seguenti, questa no, ma le altre sono finite inglobate nel resto delle fortificazioni. Quindi Santa Severa è uno dei posti dell'antico Ager Ceretanus che nel Medioevo continua la loro vita, con la torre più antica, la rocca con la sua fortificazione, poi tutto il resto del borgo successivo. Ecco, qui si vede meglio la torre, la rocca vera e propria e tutto il resto del discorso. Dentro a questo cortile, dove qui vedete affiorare una palma, che ora non esiste più perché si è seccata, dentro a quel cortile lì abbiamo trovato la chiesa che ha dato il nome a questo posto. E sarà nascosta sotto i San Pietrini, 10 cm sotto i San Pietrini di pavimentazione del cortile, affioravano le creste dei muri di questo edificio, che quando l'abbiamo visto per la prima volta subito ci ha colpiti, perché l'avevamo vista all'altezza del punto, sapete, nelle chiese c'è l'abside, no? Con il catino, si chiama quello dell'abside, e noi abbiamo trovato il pezzo dove il catino dell'abside piegava, vuol dire che là sotto ci stava tutto l'abside ancora. Ci accorgemmo subito che qui sotto c'è una chiesa conservata per 3 metri d'altezza. Ancora non sapevamo che era una chiesa del V secolo, antichissima, con le colonne ancora in piedi, perché quando l'avevano abbandonata hanno deciso di interrarla e l'hanno riempita di immondizie. Quindi abbiamo scavato 3 metri di immondizie medievali, dove dentro c'era di tutto, tutto, dalle monete, le cose, gli oggetti, i piatti, tutto quello che usavano dentro casa questa gente del Medioevo. Cioè abbiamo 3 magazzini pieni di gocci, di roba di bronzo, di metallo, che prima o poi dovremo studiare. Ecco, guarda, poi si vede qua, me l'ho scordato che ce l'avevo messo. Questo è il momento in cui per la prima volta affiorano questi pezzetti di muro, che è una cosa semicircolare. Noi tutto intorno abbiamo trovato un cimitero, però se c'è il cimitero medievale ci deve essere anche la chiesa. E infatti, ecco, quel giorno la trovammo e riuscì fuori tutto il discorso del culto della santa, che era stato dimenticato. Ma ancora non voglio approfondire troppo, perché poi magari ne parleremo pure sabato al castello. È una santa che ci è simpatica a noi, perché ha dato il nome al posto. La chiesa stessa l'aveva cancellata dagli elenchi dei santi, perché non c'era documentazione materiale. Il vescovo, mi ricordo, ci facevamo tutto un discorso con il vescovo Buon Cristiano, si chiamava, della diocesi di Porta e Santa Rufina, con Franca Gentile, che è stata la signora che ha tirato fuori questo discorso di Santa Severa dal dimenticatoio. Aveva trovato tutti i racconti del martirio di Santa Severa del IX secolo. E andammo dal vescovo a dire questa cosa, che nome Santa Severa è una santa che si sono inventati, deve dare il nome al posto, non è mai esistita, non è più neanche nell'elenco dei santi. E quindi abbozzammo così, però poi diciamo sì, e allora vabbè, poi il destino ci ha dato questa enorme soddisfazione, a distanza di qualche anno, di trovare la chiesa paleocristiana dove era venerata Santa Severa già nel V secolo. E allora eccola qua, eccola. Era in parte, proprio sotto, appena sotto al pavimento del piazzale. Guarda. Questa è la navata destra, questa è quella centrale con l'abside, e questa è la navata sinistra, che però non abbiamo potuto scalare perché c'era solo il fabbricato moderno. Queste sono delle colonne, vedete, ancora in piedi. Ecco. Qui è in corso lo scalo con... Sì, ora
ci si può vedere niente.
Vedete le colonne di marmo che a un certo punto vengono rivestite di muratura, perché evidentemente erano vecchie e le hanno sorrette. E poi intorno tutto il cimitero, ma alla colmatura della chiesa, quando ormai l'avevano riempita tutta, hanno seppellito dentro 3 persone. Questo signore qui, che gli mancano le gambe, non si sa perché, gli abbiamo fatto fare l'analisi al carbonio 14 alle ossa, in modo da stabilire una datazione abbastanza precisa, e ci ha dato un'oscillazione tra il 1380 e il 1400 e qualcosa, 1450, e con molta probabilità il limite più antico. Quindi alla fine del 300 questa chiesa l'avevano già riempita. In fondo, sotto all'ultima fase, pensate che questi erano i livelli del pavimento della chiesa, che nel Medioevo, quando l'hanno abbandonata, hanno scavato sotto al pavimento per tirar fuori i sarcofagi, quello che c'era sotto di prezioso, le reliquie, chi lo sa, e poi l'hanno rinterrata di bombaccia. E troviamo appunto le tracce dei resti, queste fosse che vedete qui sono le fosse dove quasi sicuramente ci stavano i sarcofagi che hanno portato via, purtroppo per noi. E questo è il muro della città romana, la chiesa si appoggia alla città romana con le colonne, qui c'è il battistero, chiamano proprio il battistero della chiesa, tutta questa roba gialla qui è l'area del cimitero che c'è intorno, dove sono stati recuperati 450 individui, gli scheletri di 450 persone più o meno connessi, che ora l'Università di Roma Tor Vergata sta studiando uno per uno con i propri ricercatori e facendoli parlare, stanno interrogando se tutto quello che hanno visto, detto e fatto, perché le ossa parlano, poi
mi sanno... Sono state trovate in questa maniera, cioè non era un cimitero normale.
Questo è l'unico punto dove forse ci sta una fossa comune, questi. D'altro sono messi tutti per bene. Questa si discute su questa situazione qua, che è del 1150, questo pure abbiamo fatto l'analisi del carbonio 14, questo è del 1150 questo scheletro, quindi è quel momento lì. E stanno studiandoli per capire la popolazione, quindi tutte le malattie, l'età, l'alimentazione, quello che mangiavano. Con analisi abbastanza sofisticate si può sapere se negli ultimi anni di vita uno si è cibato più di cose di origine carne, diciamo, o vegetale. Per esempio, una cosa stranissima è uscita fuori che pochi mangiano il pesce qui dentro. Stanno sul mare, come i sardi, no? I sardi, il pesce, insomma, anche che era. Per cui è la stessa cosa, nell'alto, nel Medioevo in certe fasi pescano perché ci stanno lungo le cose, roba, non fa parte del fondamentale della dieta di queste persone. Sono tutti contadini questi, contadini che mangiano frumento e carne di maiale e di gallina e un po' di bovini. Poco. Infatti è strano, quando hanno portato questa analisi dicono sì, pensano sul mare e mangiano il pesce. Sì, poi la cosa strana che è uscita fuori è che l'unico che mangiava il pesce è quello che stava dentro al sarcofago grande. Quello che abbiamo trovato rovesciato dentro al sarcofago. Vabbè, domani ne vedrete meglio, dai. Torniamo a noi. Torniamo quindi a questa bella immagine della cervelli medievale e andiamo avanti. Altre, guardate, il carro tirato dai buoi, che qua è la discesetta della necropoli verso il paese. Ora, per ricapitolarvi, vi faccio un approfondimento su questa, proprio visibile, sulla trasformazione del paesaggio attraverso queste fasi medievali e moderne. Questo è un pezzetto di quella carta che avete visto prima, quella più generale. Questa è la parte proprio che è stata fatta a tappeto, metro per metro. Questo è Cervelli, no? Con l'Acropoli. Questo è tutto il paesaggio che va giù verso Palidoro, verso la Vispo di Palidoro. Solide linee romane, i quadrati, i cerchietti, le strade che vedete, e qui siamo nella fase pienamente imperiale romana, primo secolo d.C., pieno assempo di gente, di ville. Andiamo avanti, secondo, terzo secolo, se ci avete fatto caso già sono un po' diminuite. Dai. Siamo alla fine del terzo, quarto secolo, vedete rimangono sempre quelle più grandi, quelle piccole spariscono. Eccoci qui nel sesto, settimo, non c'è più nulla, quasi. Dopodiché è finito proprio e cominciano i castelli, Cerveteri, Ceri, che forse era Cerenova nei fondi, Fundus Campaninus, che è Castel Campanile, e un insediamento di Sant'Angelo che sta dietro Palidoro, che nessuno conosce, ma comunque sta lì. Probabilmente la viabilità, le strade hanno continuato ad esserci, non più mantenute, erano ridotte a cararecce, a sentieri, però la via Aurelia e le altre strade di collegamento sicuramente hanno continuato a usarle, perché sennò non si capisce come potevano raggiungere le varie zone del territorio, e con il castello di Palo sulla costa. Ecco, qui siamo nel pieno medioevo, qui siamo già in epoca moderna e stiamo parlando dell'epoca dei Ruspoli, quindi post 1674. Cosa c'è in questo territorio? C'è Cervelli, c'è Ceri, San Sebastiano sotto, San Felice, che è anche un culto importante del territorio, forse San Martino, e poi l'unico particolare nuovo che c'è rispetto a tutto il lungo Medioevo dove non c'è stato niente, è la nascita dei casali e delle osterie. Casale di Palidoro, a Statua, c'è cioè il casale di Statua, l'osteria dei Monteroni, alla Dispoli, Osteria Nuova, che è quella che sta qui sull'Aurelia, Osteria di Vaccina, dove c'è qui la casa quella per anziani, vicino al quello è il casale di Vaccina antico.
Osteria che senso?
Osteria è l'autogrill nostro. chi va lungo la strada trova un minimo di assistenza, si rompe la ruota del carro, il ferro del cavallo, ti vuoi fare un bagno, devi mangiare e bere qualche cosa, ti fermi all'osteria, che è l'equivalente delle antiche mansiones romane, che erano però una cosa ben più organizzata, e che poi oggi sono i nostri punti di ristoro lungo l'autostrada. Quindi i viandanti hanno come punti di riferimento
la locanda,
la locanda che trovi dove puoi anche dormire. Di solito sono cose molto malfamate, insomma, frequentate da gentaccia, prostitute, cioè di tutto, insomma, queste osterie del territorio nostrano. E sono i punti però dove fanno riferimento tutti quelli che lavorano nella campagna, e quindi i bifolchi, come li chiamano, cioè quelli che vanno appresso agli armenti, alle vacche, e i pecorari che seguono l'allevamento, quindi brado del bestiame, e si ritrovano la sera a bere, a ubriacarsi all'interno di queste osterie lungo l'Aurelia o del paese. Quindi l'immagine del territorio, che pure colpisce veramente tanto, quando voi andate a vedere queste vecchie foto di Cerveteri, vecchie, insomma, stiamo parlando dei primi del Novecento, cent'anni fa, o fine Ottocento, queste forse ve le ho fatte già vedere, è la campagna che va verso Monte Tosto, e c'è una capanna di, diciamo, di giunchi, di canne, sono le capanne dei pecorai, dei bovari, ma soprattutto dei pecorai. E in mezzo, guardate qua, afferrano tutti blocchi di tufo, di edifici antichi, chissà che cosa. E c'era. Oggi qui è tutto costruito, hanno utilizzato tutto. E ci sono. Vai. Ecco, questo non è Cerveteri, è vicino, un po' più avanti, in realtà Maremma, ma vi dà l'idea puntuale e precisa di cosa sono le nostre campagne nell'Ottocento. Queste capanne qui poi non sono poi come tecnica costruttiva molto diverse da quelle che facevano nella preistoria. E con questo enorme numero di pecore che pascolano e fanno la transumanza a seconda della stagione verso l'Appennino e verso la costa. Sono delle foto molto belle anche dei primi del Novecento, in cui si vede tutta la pianura davanti alla Dispoli con lo sfondo a Torre Flavia, tutte pecore sul mare. Evidentemente le portavano giù a svernare sulla costa, e questi pecorai stavano dentro a queste capanne con le lavazzuole, con il caldaio grosso dove si faceva l'acqua cotta, questa roba qui. Eccoci qui siamo alla foce del Mignone, quindi qui tra Cerveteri e Tarquinia, con i butteri che portano il bestiame al pascolo. Immagini di passaggi di territori completamente spopolati, no? Guardate la capanna in fondo, ce ne stanno altre di giù. Sono gli unici che popolano questi immensi latifondi vuoti, dove non c'è niente. Finché arriva la prima meccanizzazione, qui siamo a Cerveteri, non so esattamente dove, ma è un'immagine bellissima, perché c'è il vecchio pecoraio che porta le pecore dietro questo mezzo. Il trattore, uno dei primi trattori a vapore che porta la tecnologia nelle campagne. E poi l'altra attività che da secoli ha sempre caratterizzato il nostro territorio, nel Medioevo ma anche prima, è la fabbricazione, come vi ho detto, del carbone, che è stata una delle risorse principali. Il carbone è quello che fa energia, che muove tutto, che serve per la lavorazione del metallo. Per cui se voi volete fare cose di ferro o cose di bronzo o di qualsiasi altro genere di metallo, dovete fare il carbone tanto per poter lavorare questi metalli. Il carbone si fa ovviamente con la legna, trattata in un certo modo, con un'arte che ormai nessuno più conosce, però si costruiscono queste strutture che poi, accendendo il fuoco dentro, nell'arco del tempo trasformano il legname in carbone, le carbonaie. Se andate a fare una passeggiata sui Monti Ceriti, qua intorno, verso Voltoloni, verso quelle zone lì, in mezzo al bosco, in mezzo alla macchia, spesso trovate delle radure tutte nere. E dice, che queste cose dove non ci cresce niente, o poco, sono i resti delle carbonaie, a centinaia ce ne stanno. In alcune noi abbiamo trovato dei frammenti di ceramica romana in sigillata italica, per cui probabilmente sono romane, ma ci saranno anche etrusche, anche più antiche. È un'attività che c'è sempre stata. E queste sono immagini, vedete come si costruivano, dove il legname andava preparato in un certo modo, portato lì, insomma, messo in opera, veniva poi coperta, mi hanno detto, di terra, ma anche di zolle. Si prendevano le zolle con l'erba ancora sopra e si coprivano per creare quel camino in mezzo e quindi poter consentire questa combustione lenta che trasformava il legno in carbone. E poi c'era tutta questa umanità qui, che voi non vedete perché sono tutti neri, sono tutti neri del carbone. Vedete? Sono gli uomini che poi si prendono questi sacchi pieni di carbone, li caricano se sono fortunati sul cavallo o sul somaro di turno e li portano a destinazione per poi finire negli scaldini delle case o nelle industrie o dove serviva. Moltissima dell'economia del territorio ceretano dal Medioevo in poi si è basata anche su questo discorso qua. Quindi ecco, per andare, credo siano finiti, per andare a concludere, visto che la carrellata è stata lunga, io vi inviterei ad approfondire i temi poi andando per esempio in biblioteca. Cerveteri è una delle più fornite di biblioteche del territorio sull'aspetto storico archeologico, ma tutta questa fase medievale e moderna della città è quella che vale la pena di riscoprire perché ci collega in maniera diretta a oggi. Cioè, vi ripeto, ciò che è oggi Cerveteri lo andate a trovare 400 anni fa, lì ci sono, si innescano quei meccanismi. Studiando gli statuti della città di Cerveteri del 400, che non ci sono, ma del 500, sì, del 600, si capisce qual è il rapporto per esempio fra il comune e il feudatario, fra il feudatario e la chiesa. C'è tutto un mondo di gestione politico-amministrativa che poi dà come risultato quello che ci sta oggi. Anche questa incapacità di avere una coscienza civile pubblica a Cerveteri deriva da questo status qui, deriva dal recente passato che ha visto la gente non coinvolta nelle istituzioni civili, perché qui comandava una persona che era il feudatario di turno e un popolo bue di persone che stavano lì a lavorare tutto il giorno per lui. Quindi senza una rappresentanza civile, allora è chiaro che è sotto la benedizione della Chiesa. Ci sono tanti documenti che ho visto anche di contrasto fra il comune e la Chiesa di turno, il Papa di turno, per rivendicare il territorio, la possibilità di coltivarlo, eccetera. È una storia molto interessante quella moderna, secondo me, di Cerveteri, che va tutta scoperta, non se ne sa praticamente nulla in senso divulgativo, proprio zero. Qualcuno ci ha scritto, qualcuno ci ha lavorato sopra, ma i cittadini di Cerveteri non ne sanno assolutamente niente. Quindi tutto questo per dirvi che Cerveteri non è soltanto gli Etruschi della banditaccia, ma è una città che ha delle origini antichissime, preistoriche e protostoriche, e ha un excursus che arriva fino a noi. E a noi, a voi, tutti noi che siamo qua dentro, che bene o male oggi facciamo la storia di questo territorio e di quelli che la faranno in futuro, che sono quelli che ora si stanno preparando e stanno studiando laggiù in fondo nelle ultime file e non solo nelle ultime file. Quindi concluderei questo corso con l'invito, secondo me, a studiare le cose e a cercare anche di cambiare, insomma, il metodo se possibile, perché poi tanto la storia è tutt'una, no? Tutto collegato, tutte le generazioni, da quelle più antiche a quelle più recenti, è tutto un filo unico che le unisce, e questo filo è il segreto. Cioè, saper leggere questo filo ci consente di capire le cose o meno. Allora, il corso lo facciamo finire qui. Chi volesse approfondire può andare sicuramente in biblioteca, può venire giù da noi al museo. Sabato mattina ci vediamo alle 9:30 a Santa Severa, ce la potete fare, coraggio, e vediamo, sperando nel tempo buono, ci vediamo il museo e qualcosa delle mura della città romana, vediamo se facciamo tempo anche l'antiquario, alle 9 sabato prossimo al castello di Santa Severa, all'ingresso del castello, non vi potete sbagliare, alle 9 al castello, e faremo la visita del museo e consegneremo gli attestati a chi sarà stato bravo e avrà seguito tutto il corso, comunque vedremo un po' quello che salterà fuori, lo deciderà la scuola. Io chiudo ringraziandovi.
Ringraziamo.